Tov tzaddikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana. I Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem, siamo in giorni molto importanti, questi giorni prima la festa di Hanukkah. Dovete sapere, tzaddikim, che la festa di Hanukkah è una grandissima luce che scende sul mondo. E ognuno di noi deve cercare di preparare se stesso per capire e per ricevere questa luce. E c'è tanti collegamenti da fare, perché tutto è collegato anche alla parasha, alla storia di Yosef, anche collegato a questo giorno. Voi dovete sapere che nel mondo oggi era Yutet Kislev. Yutet Kislev è un giorno che viene festeggiato nella Chassidut di Chabad, come un giorno speciale, il giorno dove il Baal HaTanya è uscito dal prigione. E forse anche quello è collegato a Hanukkah, e forse anche quello è collegato. Qual è la storia delle Chassidim, che rappresentano le Chassidim? La Gemara racconta una storia famosa su quattro che sono entrati nel Pardes. Chi sono questi quattro che sono entrati nel Pardes? Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma, Iacher. E che voglio dire questo Pardes? La traduzione letterale di Pardes sarà campo. C'è che vuole dire il Pardes sono andato al paradiso. Anche il paradiso è un campo, è un giardino, Gan Eden. È molto interessante che quattro sono andati in questo Pardes, quattro sono entrati in questo giardino, in questo paradiso. Tutte le interpretazioni sono vere, ognuno parla di una facciatura. Abbiamo già detto che nella Torah ci sono 70 facce. E ogni faccia di Torah, ogni spiegazione ha dentro di suo a quattro dimensioni. Quali sono queste quattro dimensioni? Dicono i maestri, acronimo Pardes, campo, sì, giardino. Pardes, la prima lettera è la Pei, è la Pshat. Pshat rappresenta la dimensione che lo tu vedi e lo che capisci, la semplicità delle cose, no? Bereshit bara Elohim, inizia Hashem creò il mondo, eccetera, eccetera, e quali sono i nomi che sono entrato in Egitto. Lo che c'è scritto nella Torah, nero su bianco, interpretarlo come è. E questo è il Pshat. Per una dimensione più alta del Pshat è il Remez. Il Remez è forse l'acronimo dei versetti. A volte ci sono versetti che tu non capisci, però l'acronimo, la prima lettera di ogni parola in questo versetto ha un significato. Ho una gimatria. Gimatria vuol dire il numerico valorico che ci sta dietro. E questa è una dimensione più alta della Torah. Non parliamo più di Pshat, parliamo di Remes. È una dimensione ancora più alta di Remes e il Drash. Il Drash. Possiamo dire che il Drash è forse Rashi, Ramban, Or HaChaim HaKadosh, tutti i commentatori, tutti le Midrashim fanno parte del Drash. Le Midrashim è la storia che ha dietro la storia. E la nostra parasha, ci sono tanti Midrashim. E questa parasha nostra, se uno non studia le Midrashim, è un po' difficile, perché c'è una storia dietro la storia. E all'ultimo, e non ultimo, forse il più profondo, è il Sod. Il so dei segreti che sono nascosti dietro, i segreti della creazione del mondo, Ishtalshelut haolamot, ossia HaKadosh Baruch Hu ha creato questo mondo fisico. Che ha fatto Hashem fino che siamo arrivati a questo mondo fisico? Ci sono passi e nei mondi che si va, si scende, si va, Azilut, Briah, Yetzirah, si ha cose molto, molto alti. Quindi quattro sono entrati nel Pardes. Dobbiamo dire in forza che questa Gemara che dice che quattro sono entrati nel Pardes Vedete che quattro rabbini hanno avuto il fortuno di entrare nella profondità della profondità, ossia nel segreto del segreto. E quando uno approfonde la Torah e riesca a capire, arrivare al nucleo della Torah, a quello che c'è davvero dietro di tutto, se uno non viene preparato può essere pericoloso. E per questo Rabbi Akiva, il grande Rabbi Akiva, solo lui, Nichnas Beshalom, è entrato con pace e uscito con pace. Rabbi Akiva era riuscito a entrare nella profondità della Torah e lui era pronto, aveva, diciamo, il recipiente, perché la Torah è luce. Tu per ricevere la luce devi avere un recipiente che ha dato. Se tu non ricevi, se tu non hai il recipiente che ha dato e io ti do troppo luce, Chas v'Shalom, che succede che questo recipiente rotte, questo recipiente e non può mantenere la sua forza. Quindi Rabbi Akiva, il suo recipiente era sufficiente forte. Invece Ben Azai, il maestro, subito è morto. È entrato nel Paradiso, dentro la profondità della Torah, e non ha riuscito a poter vivere con questa luce, subito è morto. Fra parentesi, vuol dire che lui era molto alto, vuol dire che lui subito si è legato la sua anima con HaKadosh Baruch Hu. E questo forse viene chiamato il bacio della morte, che questo è il morto più facile di tutti, che quando la nostra anima si avvicina così tanto a Hashem, che come due calamiti in un attimo si legano. E questo Ben Azai. Invece Ben Zoma, Divino Maestro, è entrato, è uscito pazzo, poveraccio. Non è riuscito a mantenere il cervello. Non è morto. Però è divenuto pazzo, i maestri. Questa profondità non è riuscito a capirla così, ha visto cose che non sono cose che lui era pronto a ricevere. È divenuto pazzo. E il quarto, addirittura, Elisha ben Avuya, dicono i maestri, è divenuto eretico. Dice, non è possibile che questo è quello che c'è dietro. È divenuto eretico. Dire, maestri, e questo è esattamente la storia del Mashiach. Fino a qualche generazione fa si studiava solo il Pshat, il Remezi, il Rash, il Sod, i segreti, la Kabbalah o il Hasidut, perché questo è quello che significa il Hasidut, prendere la Kabbalah e portarla al pubblico generale in un modo più semplificato. Era una cosa che fu studiata da pochi. Però noi vediamo che più che le generazioni vanno avanti, più gente le studia, e forse tanto questo anche grazie all'Admor HaZaken, che oggi era il suo giorno, che lui è uscito dal prigionio, Bala Tanya. Che libro è il Tanya? Un libro, dovete sapere, un libro molto profondo. Un libro che ha preso il nascosto in un modo semplificato, e questa è una grande saggezza. Può dire i segreti in un modo che i segreti è facile, però dire un segreto in un modo semplice, quello c'è tanta, tanta profondità. E forse Tzadikim, tutto questo, forse dico, forse mi è venuto oggi nel pensiero, e anche questo è collegato a Hanukkah, perché è molto interessante che noi siamo oggi Yutet Kislev. Se noi aggiungiamo a questo Yutet 7 giorni, arriviamo a Hanukkah. Quindi interessante, 7 giorni prima Hanukkah lui è uscito dal prigione per rivelare, mi ha fatto ha detto a Hashem, vai, rivela, rivela i segreti, il popolo è pronto. Il mondo è pronto, dobbiamo arrivare al Mashiach. E sì, sicuro, compare El Tanya, una grande mitzvah, un libro molto molto importante, Tzadikim, dovete sapere, un libro molto molto profondo. Però oggi voglio fare la lezione non sul Tanya, e voglio parlare un po' sulla Parashah. Siamo arrivati a Parashat Vayeshev, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Dire le maestri, Yaakov si voleva riposare. E dire le maestri che subito quando Yaakov voleva riposare è venuto il Satan e ha detto a Kadosh Baruch Hu, non basta che il Tzadik dopo 120 anni riceva il paradiso eterno dove là lui può riposare per sempre, vuole anche riposare in questo mondo. E subito dicono i maestri, Kafatz alav rogzo shel Yosef, subito è arrivato, dicono i maestri, il roges di Yosef, la storia, forse la sofferenza, possiamo dire, forse la prova più grande di Yaakov Avinu, il fatto che Yaakov pensa di aver perso il suo figlio amato, Yosef. E c'è tanta di capire la storia di Yosef, perché Giacobbe amava così tanto Yosef. La verità è che possiamo dire che l'amore è una cosa interessante. Amore, noi lo traduciamo come sentimento, però la verità è che amore è più una cosa di azione. Quando c'è scritto Jacob amava Yosef più degli altri figli, vuol dire per forza che lui faceva più per Yosef. E l'autore dice che lui per lui ha fatto tante cose. Una delle cose che lui faceva con lui tanto è studiava con lui Torah. E i fratelli non hanno mai capito perché. Perché Jacob così tanto ha studiato Torah con Giuseppe? Perché con noi i fratelli studia, però non come il fratello Giuseppe, che è speciale su di lui. Ma va bene, Yosef è il figlio della moglie amata, Rachel. Ma non può essere che quella è la sola ragione. Voi dovete sapere, tzaddikim, che la Torah è divisa in due parti. Da dove lo sappiamo che la Torah è divisa in due parti? Lo sappiamo di Giacobbe. Perché quando Yaakov è scappato di Esav nella parasha scorsa per andare a Lavan, la sua madre lo dice: vai a Lavan. Lui non subito va a Lavan. Prima va alla yeshiva a studiare. 14 anni va a studiare. Solo dopo che ha studiato 14 anni è andato alla casa di Lavan. Che non è mai se non ho capito. Tutta la vita che hai fatto? Hai studiato. Perché devi studiare di più? Ossia, lo che hai studiato fino adesso non era sufficiente? Domanda. E diciamo che non è sufficiente perché l'uomo deve sempre studiare mai. Perché ti sei fermato 14 anni? Forse devi fermare 20 anni, 30 anni. Ossia, qual è questa cosa che avevi bisogno di studiare prima di andare nella casa di Lavan? Dicono le maestri, Yosef, hai studiato tanto da Yitzhak, da Avraham Avinu, però lui ha studiato da loro la Torah. Quella Torah, quella parte della Torah che un uomo deve sapere per santificare. C'è una parte della Torah che è la Torah principale che un ebreo deve sapere, le leggi, deve sapere l'alachot. E così piano piano può alzare e nei livelli fino di arrivare al livello più alto, essere vicino a Hashem, che non è se Gdusha, Triat HaMetim, come che porta il Ramchal nel suo libro. Però c'è un'altra parte della Torah. C'è la parte della Torah che non si occupa dello che è santo e lo che è santificato. C'è una parte della Torah che parla al contrario. Come comportare con la impurità. Come importare con lo che non è santo? Come comportare con tutte le forze negative? E questa Torazza di Yaakov non la sapeva, perché Avraham e Yitzhak non l'hanno insegnato perché non hanno visto una ragione per insegnarlo. Tu sei cresciuto nella casa di Avraham e Yitzhak, che ce l'hai bisogno di sapere tutta questa saggezza, come comportare con la impurità? E per questo Yaakov, prima di andare a Lavan, ha detto: io devo imparare questa saggezza. E ha dato 14 anni a studiare la Yeshiva di Shem Be'ever. Dicano le maestre, Yaakov era un profeta e lui sapeva che di tutti i suoi figli ci sarà un figlio che è destinato ad andare a vivere nella impurità, andare a vivere nel posto più oscuro. Lui non sapeva che era Egitto, non sapeva esattamente. Voi dovete sapere che quando il profeta riceve le profezie, lui riceve il contesto, non riceve i dettagli materiali, ossia se il colore sarà nero o bianco, si sarà in Italia o in Grecia, tante volte lui non la sa esattamente dove, però capisce il contesto. E Giacobbe nella sua profezia ha ricevuto che il contesto di Giuseppe è che lui deve andare a vivere in un posto che è impuro. E per questo, tzaddikim, Giacobbe ha investito di tutti i suoi figli più in Giuseppe. Non perché lo amava più e nel fatto che aveva più sentimento attraverso di lui, no, non è quello. Forse, però, non è quello la ragione maggiore. La ragione maggiore è perché lui sapeva che tutti gli altri fratelli non avranno le stesse prove, non avranno bisogno di vivere in Egitto, in un paese dove ci sono tutti le goyim rimessi che Mitzrayim, Ervat Haaretz, la nudità della terra, il posto più basso. E per questo. E le chiede mai se non solo questo. Lui ha fatto un vestito speciale per Giuseppe. As le Midrashim dicono: qual è questo vestito speciale di Giuseppe? As nel Gan si insegna che era un vestito con passim. Passim vogliono dire linee, sì, linee. Però il Midrash dice: no, tu sai quali sono queste cose di più che ha fatto nel vestito? Io messi che la differenza di costo delle vestiti degli altri fratelli e del vestito di Giuseppe era solo 2 monete, cioè, non era una differenza così tan grande. Cioè, il tessuto era lo stesso tessuto. La differenza, dice il Midrash, che nel filo delle maniche c'erano 2 righe. Questa era la differenza. Sapete, le piloti, le piloti, quello che hanno l'aereo, loro hanno qui 2 righe. Anche le soldati a volte hanno qui 2 righe. A Giuseppe c'era 2 righe nel filo del vestito. Perché? Rimane se queste 2 righe sono confine, confine, separazione, siepe. Perché le tue fratelli che vivranno in un ambito che è sacro e che è kadosh, con le tribù, con Jacob, con Isacco, tutto quanti, e i loro vestiti non deve avere un bordo, non deve avere un confine. Tutto aperto, possono aperto essere là, perché sono in mezzo della Kedusha, però a Yosef devo fare un vestito più importante, non che era così tanto più bello. Sì, sembrava speciale, perché gli altri vestiti non avevano un bordo e lui aveva una chiusura. Però questa chiusura, e può farlo capire Giuseppe, tu sei diverso. E per mezza di chi? Yaakov ha sofferto di maestri Vayeshev Yaakov Beretz Megure Aviv. 4 sofferenze di maestri Vayeshev. Fa l'acronimo delle seconde lettere di tutte le sofferenze. Giuseppe, la seconda lettera è la Vav. Dinah, la sua figlia, la seconda lettera è la Yud. Lavan, la seconda lettera è la Bet. Esav, la seconda lettera è la Shin. E l'acronimo fa Vayeshev. Molto interessante che le sofferenze sono cronologicamente diverse. Sì? Ossia, prima era Esav, dopo Lavan, dopo Dinah, dopo Yosef. Possiamo dire che è andato dal facile al difficile, quindi Vayeshev fa l'acronimo delle sofferenze e nell'ordine cronologico al contrario. E c'è un versetto molto molto duro che lo dice Yov, lo shalafti, lo shakateti, ve lo nachti, vayavorogis. Cerco di tradurre questo versetto di Giobbe. Lo shalafti, non ero tranquillo. Lo shakateti, non avevo serenità. Lo nachti, non avevo riposo. Vayavorogez, mi è venuto l'angoscia. Questo versetto, dicono i maestri, Giobbe l'ha detto, però Giobbe non era il primo. Chi ha detto questo versetto è Giacobbe. Non ero tranquillo, rappresenta Esav. Non avevo serenità, rappresenta Lavan. Non avevo riposo, rappresenta Dinah. E mi è venuto l'angoscia, rappresenta Yosef. Le maestre dicono: quali sono queste 4 sofferenze? Le maestre, ci sono 4 tipi di sofferenze in questo mondo. C'è sofferenza del corpo. Qualcuno che ha una malattia, o qualcuno che ti vuole uccidere, sofferenze del corpo, maestri. C'è invece sofferenze monetarie, che uno ha bisogno di per soldi e non ha sufficienti soldi, un povero. O uno che ha perso Hashem tanto soldi. Invece ci sono sofferenze che non si sofferenze di onore. Baruch Hashem il corpo va bene, Baruch Hashem i soldi va bene, però c'è un problema di onore. Ti hanno vergognato, ti hanno umiliato, forse hai una cosa strana nel corpo, che non è che non è saluto, però la gente ti vede in un modo strano, sempre scherzano su di te. E la quarta cosa che ne mai si chas shalom, uno può essere tutto va bene, però su figli. Il maestro Giobbe ha sofferto tutto quattro. Corpo aveva la lepra, la tzaraat. E i soldi hanno preso tutti i suoi soldi. E il kavod era l'uomo più importante, non l'uomo più disprezzato. E le figlie mai sia, ha perso le sue figlie. Dire ai maestri, queste 4 sofferenze rappresentano esattamente quello che ha avuto Yaakov. E il corpo e la storia di Esav, dall'inizio hanno combattuto già in la pancia, già Esav lo voleva uccidere. E i soldi è la storia di Lavan. Quante volte Lavan lo ha tradito per pagarlo il stipendio e l'ha fatto così e così, l'ha ingannato, l'ha imbrogliato. Quanto lo ha fatto? Terzo è il kavod, è l'onore. Con la storia di Dinah possiamo dire che l'onore di Giacobbe era desacrato. Baruch Hashem, Dinah era vivo, nel fine Baruch Hashem è uscito dalla storia, va bene. Però l'onore, come che dire le fratelli, Giacobbe era arrabbiato sulle fratelli che hanno ucciso. Hanno detto a Chesonai e a Seta Chotenu che Il mondo diranno che la nostra sorella è una prostituta. E la quarta cosa, tzaddikim, è l'angosci, le fili. E questo Yosef. Molto interessante però che le stesse quattro parole e nel Midrash rappresentano anche quattro esili diversi. La tranquillità e il corpo è il Babilonio, come che vediamo in Megillat Echa, che le babilonesi, quanto hanno ucciso gli ebrei, quanto danni corporali hanno fatto. Non la serenità, i soldi e la storia di Mordecai, nei persiani, quanto soldi sono pronti per pagare per esterminare, sì, tutto ciò che hanno gli ebrei. E il riposo. Il kavod, e c'è bisogno di capire questo, qual è il kavod? Sono le greci. E le figli Edom, ti maestri, perché le figli? Perché tanti figli, tanti figli, tanti figli e discendenti non terminano mai, e così questo esodio di Edom non termina mai. Però oggi voglio concentrare un po' su questo greci. Qual è il collegamento tra il kavod e tra Giuseppe? Perché Yosef Tzadikim fa Gimatria 156. Melech Yavan, il re delle Greci, fa Gimatria 156. Antiochus, che lui è il re di Greci, fa 156. E anche la parola Zion, che Zion è Yerushalayim, Ir HaKodesh, è il posto che le Greci hanno desecrato, anche questo fa 156. Adesso per capire questo, dobbiamo capire qual è la virtù di Giuseppe. Perché Giuseppe rappresenta questo esilio di Avan? Che ce l'ha Yosef che non hanno gli altri fratelli? Già abbiamo detto che ha ricevuto la saggezza del padre, come vivere in un posto impuro. Però c'è una cosa molto, molto più grande. Yosef viene chiamato il Tzaddik. Noi sappiamo che ci sono tanti nomi che vengono dati. Abbiamo il Kadosh. Per esempio, Or HaIm HaKadosh, Anshei HaKadosh, il Santo. Abbiamo il Chacham, il Gadol, il Saggio. Però il Tzaddik, la parola Tzaddik, è una parola che viene data a poche persone. Abbiamo Yosef HaTzaddik e abbiamo anche Noach che era Tzaddik. Adesso, qual è il collegamento tra Yosef e Noach? Forse tutti e due rappresentano la stessa cosa. Essere tzaddik, voglio dire che tutti nel tuo incampamento, nel tuo intorno, nella tua vicinanza, si comportano in un modo che non è degno. E non solo in un modo che non è degno, ti cercano anche a te danneggiare, cercano che tu sarai come loro. E tu riesci a mantenere la tua kedusha, la tua tzidkut. Questo è tzaddik. Noè era una generazione di idolatri, di adulteria, come dice la Torah, Malarz Hamasi Pelen, tutto era già corrotto. È rimasto lo che è rimasto. E Yosef la stessa cosa. Tzadikim, quando hanno voluto questi greci? Le maestre ci raccontano che quando le greci sono arrivate a Gerushalayim, a Beit HaMikdash, all'entrata c'era un muro. Questo muro si chiamava il Soreg. Qual era il compito di questo muro? Noi sappiamo che in Beit HaMikdash ci sono tanti, tanti santificazioni. La Mishnah dice 10 tipi di santificazione ci sta e uno è più grande dell'altro. La prima santificazione è Israele. La terra di Israele è più santa dell'altra terra. Dopo Gerushalayim, eccetera, eccetera, e una delle santificazioni è il Sorag. Perché? C'è un posto in Gerushalayim che fino a questo posto tutti potevano entrare, uomo, donna, ebrei, non ebrei, Israele, Cohen. E questo è il Sorag. Fino al Sorag tutti i popoli, qualsiasi umano, poteva entrare. Più profondo, c'era il posto dove potevano entrare solo gli ebrei, donne e uomini. Più profondo c'era un posto che doveva entrare solo gli ebrei, non donne, solo uomini. Più profondo Levi e Cohen, più profondo solo Cohen, fino a che si arriva al santo del santo, che là solo un Cohen, il Cohen Gadol, può entrare una volta all'anno per pochi minuti che sta là per fare il suo lavoro. Ma sì, quando le Greci sono arrivate, la prima cosa che hanno fatto è questo muro che separa tra dove tutti i popoli possono entrare, perché dovete sempre ricordare che il Bet HaMikdash, ki beti bet tefilah ikare lechol ha'amim, Bet HaMikdash è un posto di preghiera per tutti i popoli, non solo per gli ebrei, tutti i popoli sono benvenuti a questo casa di Akadosh Baruch. Akadosh Baruch è il creatore di tutti. Però c'è un punto dove solo ebrei possono entrare. E questo muro che separa tra non ebrei e ebrei, le Greci l'hanno distrutto. Non solo l'hanno distrutto, ma si hanno fatto 13 buchi dentro questo muro. Interessante perché 13. Non solo questo, dire le maestre. Sono entrato nel Bet HaMikdash, nel Tempio, e hanno consacrati tutti le olio di oliva. Molto interessante. Loro potevano distruggere tutto l'olio, potevano bruciare tutto l'olio, però non hanno fatto questo. Voi dovete sapere che l'olio che veniva usato per la menorah non era un olio così. Era un olio che aveva bisogno di farlo in un modo di purezza. Ossia, tutti quelli che facevano quest'olio dovevano essere puri delle impurità del morto, di qua stessi impurità facevano il mikve. C'è un processo di santificazione per questo olio che deve rimanere santificato per poter essere usato per la menorah e per sapere qual era l'olio che era santificato. Si metteva il timbro, che era un timbro che chiudeva queste bottiglie. Sono venuti i greci e non hanno distrutto, no? Hanno solo aperto tutti i timbri, hanno aperto tutte le bottiglie, hanno consacrato tutto l'olio. Interessante perché se a te ti disturba il Bet HaMikdash, se a te ti disturba la menorah, perché non distruggere tutto l'olio? Perché la sola cosa che ti disturba è consacrare questo olio. E questa è una cosa interessante. Noi sappiamo che di solito quando c'è una festa si fa Chag Sameach. Però la parola Chag Sameach, che vuol dire festa felice, viene da parole Chag. Chag è un tipo di sacrificio. Un sacrificio che si fa solo 3 volte all'anno. Pesach, Sukkot e Shavuot, che sono le 3 regalim, le 3 moadim. Quindi in teoria Hanukkah non sarà un chag, perché in Hanukkah non si fa questo sacrificio, perché Hanukkah non è una festa che è scritta nella Torah. Invece dice il Ben Ishchai, comunque di Hanukkah si può dire Chag Sameach. Perché si può dire Chag Sameach? Dicono i maestri che la parola Sameach, che vuol dire felicità, e c'è tanto da approfondire perché la parola Sameach è fatta di queste 3 lettere, sì, che è la Shin, la Mem e la Chet. Dicono i maestri, Sameach fa l'acronimo delle 3 cose che le Greci hanno divietato al popolo ebraico da fare. Sameach, la prima lettera è la Shin. Shin rappresenta il Shabbat. Quando i greci sono arrivati, hanno detto il Shabbat, da oggi in poi voi non lo farete. Interessante che Shabbat per noi viene chiamato Shabbat Kodesh, la Kedusha, la santificazione. Seconda parola di Sameach, la lettera è la Mem. La Mem viene per la parola Milah. Milah vuol dire il Brit Milah, quando l'uomo, il bambino ha 8 giorni che non si può fare la Milah. Questo è il secondo decreto. E anche la Milah, come viene chiamato? Kodesh. Nahon? Quando si fa la Milah, la Bacha che si fa, Chatam be'od Brit Kodesh, sì? Quindi anche la Milah è una santificazione. E la Chet rappresenta Kodesh, che è Rosh Kodesh, capo mese. Che anche noi, qual è la Beracha? Mekadesh Israel v'Rashei Chodeshim. Quindi abbiamo 3 cose nella nostra religione che rappresentano la Kedusha. Uno è il Shabbat, uno è la Milah e uno è Rosh Chodesh. E l'acronimo di queste 3 cose fa la parola Sameach, che è la felicità. Forse la felicità dipende da queste 3 cose e c'è tanto di approfondire su questo soggetto. Per noi questa è la lezione di oggi. E queste sono le 3 cose che le Greci hanno divietato. Che volgano le Greci? Tzadikim. Noi nella parasha di Ha'azinu, dovete sapere che la parasha di Ha'azinu ogni ebreo la deve sapere da memoria. il canto dell'asino. C'è una grande segula, fra parentesi, sapere questo canto di memoria. Si dice che chi sa questo canto di memoria ha una segula per tante belle cose, per Parnassà, per salute, per bontà. Perché in questo cantico dei maestri c'è scritto tutto che c'era dall'inizio della creazione fino all'ultimo giorno, fino all'arrivato del Mashiach. E dice il canto, Zechori emot olam, dice ricorditi le punizioni che ho dato nelle tempi antiche. Quali sono le punizioni che Hashem ha dato nelle tempi antiche? Dire maestri, il diluvio nella generazione di Noè. E la disprezzazione del popolo nella generazione di Torre di Babel. Be'anchel Elion Goim be'afrido bene Adam, che ha fatto HaKadosh Baruch Hu. Tutti i popoli si sono uniti. Non c'erano popoli, era un popolo unico, tutto il mondo parlava una lingua, era una legge, era una idolatria, possiamo dire. Sono tutti uniti nella Torre di Babel per andare contro HaKadosh Baruch Hu. E che ha fatto HaKadosh Baruch Hu? Bene Adam Yatsev Gevulot Amim Lemispar Bene Israel. Rashi spiega, Tzadikim. Dice Rashi, HaKadosh Baruch Hu bisogna distruggere il mondo dopo il diluvio, dopo il toro di Babel. Però Hashem ha avuto misericordia. Perché? Per le 70 ebrei, c'è scritto nel libro di Shemot, Vele Shemot Bene Israel, 70 ebrei che devono scendere a Egitto. Che di là, di questi 70 ebrei, inizia il popolo ebraico. Perché Avraham, Yitzhak e Jacob non è un popolo, è un uomo che fa un figlio, che fa un nipote, che hanno 12 figli, non c'è un popolo. Però 70, già un inizio di qualcosa. Quindi invece di uccidere tutti, dice Rashi, ho preso 70 e ho diviso il mondo in 70 popoli. 70 popoli che ogni popolo contro uno degli ebrei che è sceso a Egitto. Perché? Chi chelek Hashem amo Yaakov hevel nachalato, perché HaKadosh Baruch Hu ha scelto Yaakov, dice Rashi, perché ha scelto Yaakov? Perché Yaakov il suo padre era tzaddik, il suo nonno era tzaddik, ossia Avraham ha fatto due figli, Ishmael e Yitzhak, il suo figlio tzaddik è Yitzhak, Yitzhak ha fatto due figli, Esav e Yaakov, il suo figlio tzaddik è Yaakov. Quindi abbiamo Hevel, abbiamo la corda della santificazione attraverso tre generazioni, uno dopo l'altro, che sono santificati. Dice il perché del Rabbi Eliezer, che quando c'è scritto nel Toro di Babel che HaKadosh Baruch Hu è sceso per dividere il mondo in 70 popoli, c'è scritto Erdana ve'ere. La parola scendere, se HaKadosh Baruch Hu scende, deve essere scritto singolare, che sarebbe Ered, io scendo. E vedo lo che fa non la gente in questo torre che hanno fatto per combattere HaKadosh Baruch Hu. Invece non c'è scritto io scendo, Anired, c'è scritto Erdana, Erdana, dicono i maestri sempre che è plurale. HaKadosh Baruch Hu è sceso con plurale? I maestri sì. HaKadosh Baruch Hu ha 35 angeli a sua destra e 35 angeli alla sua sinistra. Ha detto a tutti questi angeli, venite con me, andiamo sotto. E dividiamo il mondo in 70 pezzi, in 70 popoli. Ogni popolo avrà la sua cultura, la sua lingua, e uno sarà diverso dall'altro. E anche io prenderò il mio pezzo. E faremo un sorteggio, una lotteria, per vedere quale angelo riceverà quale popolo. E anche io farò la lotteria. Ovvio che quando HaKadosh Baruch Hu fa la lotteria, HaKadosh Baruch Hu vince lo che vuole vincere. Quindi si fanno la lotteria a tutti gli angeli e HaKadosh Baruch Hu vince lo che vuole vincere. Questo è il popolo ebraico. E questo è che dice qui Yaakov Hevel Nachalato. E qual è il compito di questo popolo tzadikim? Il compito di questo popolo è che questo deve essere il popolo santificato che deve portare la luce ad altri popoli. Come che dice, Itemni am segula, mamlechet Kohanim de goi kadosh. Voi sarete un popolo di Kohanim, di Kdoshim, di Tzaddikim. Non sarete un popolo così. Tutto quello ciò che è per portare luce all'altro popolo, ovvio. Kadosh Baruch Hu ha creato tutto, Kadosh Baruch Hu vuole tutti bene, però Am Israele ha un ruolo diverso. E questo Tzaddikim era la cosa che i greci non hanno voluto. Come si può fare Shabbat? Shabbat voglio dire santificare un giorno. Voglio dire che c'è un giorno che non è uguale agli altri giorni. Voglio dire che c'è qualcuno che è superiore, o non per forza la parola superiore, forse non la parola giusta, però diverso, santificato. Perché la parola Kadosh non voglio dire superiore, non è una traduzione è giusta. Kadosh voglio dire della parola Lehavdil, vuol dire separato, diverso. Detto il greci, come mai c'è un giorno che è diverso dall'altro giorno? Se io sono pronto di accettare che c'è un giorno che è diverso dall'altro giorno, quindi deve essere pronto ad accettare che forse c'è un popolo che è diverso da altri popoli. E questo non hanno voluto accettare. E per questo da oggi il Shabbat non si farà più. La stessa cosa è la Milah. La Milah, qual è la Milah Tzadikim? Voi dovete sapere che antiquamente, quando uno aveva schiavi, oggi non ci sta la schiavitù, ringraziamo Dio, però antiquamente c'era la schiavitù vera. Ogni schiavo si metteva sulla sua testa o sul mano un segno, un timbro. Veniva messo tanta foto con il fuoco o con tatuaggio. E questo era il timbro del padrone di casa, secondo il tempo, secondo il foto, secondo l'immagine che c'era, si sapeva questo schiavo da chi è. Dicono le maestri così esattamente, quando Kakadosh Baruch Hu ha scelto il popolo ebraico, ha fatto un timbro su di loro. Qual è questo timbro? Questo timbro è la Milah. Quindi se io riconosco che loro sono schiavi, perché tzadikim non pensare, è vero che siamo scelto, però questo è più un diritto, non è un diritto, è più un obbligo di un diritto. Dice HaKadosh Baruch Hu, non pensare che vi ho fatto uscire d'Egitto di essere schiavi, di essere liberi. Tra parentesi, la parola libertà nell'ebraismo non esiste. Dovete far uscire questa parola della vostra mente, del vostro modo di pensare. La libertà è il pensiero del greco, il pensiero del democratico, dove tutti sono uguali, dove l'uomo è uguale alla donna, e per questo il piccolo è uguale all'anziano. È egualità, non ci sono regole, non c'è una hierarchia. E questo porta a quello che abbiamo oggi, che già non si capisce chi è donna, chi è uomo, chi è padre, chi è madre, chi è figlio, chi è animale, chi non è animale, non si capisce più niente. Ma questa è la parola libertà che noi, la Torah nostra, non c'è, non c'è la libertà, è un concetto greco, la libertà non esiste. E questa è la Milah che loro non vogliono. La stessa cosa è il Rosh Chodesh, che rappresenta il Rosh Chodesh, è un'altra volta che c'è un giorno che è santificato più dell'altri. E stessa cosa è l'olio. Loro non hanno problema che tu accendi un candela. Accendi candela, anche noi greci facciamo candela. Qualsiasi popolo fanno candeli. Però questo olio deve essere olio consacrato, fatto con purità, con un timbro del Kohen Gadol. È la stessa cosa questo muro. Perché c'è una divisione? Perché c'è fino a qui tutti i popoli, fino a qui donne, fino a qui uomini, fino a qui Kohen, fino a qui Levi? No. E nel santo del santo possono qualsiasi uomo entrare, o qualsiasi donna entrare, o qualsiasi popolo entrare. Esattamente questo tzaddikim, l'antitesi di HaKadosh Baruch Hu. Perché se HaKadosh Baruch Hu HaKadosh Baruch Hu è uno, dice Maestri, noi diciamo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem è unico. E fa parentesi, per questo in questo muro, quanto buchi hanno fatto le greci? 13, perché 13 fanno un valore della parola Echad, che vuol dire unico, che anche rappresenta i 13 attributi di misericordia che vengano attraverso HaKadosh Baruch Hu. C'è scritto che anche HaKadosh Baruch Hu, dice la Gemara, Masechet Brachot mette tefilin. Dine maestri, che ci sono scritto nelle tefilin di HaKadosh Baruch Hu? Ovvio che è un metafora, non è che HaKadosh Baruch Hu ha una testa per mettere tefilin. Però comunque la Gemara dice Masechet Brachot che HaKadosh Baruch Hu mette tefilin. Noi nella nostra tefilin diciamo Shema Israele, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ascolta Israele, Hashem è unico. Invece lui che dice, lui scrive nella sua tefilin, Mi che amcha Israele, goy echad. Chi è grande come il mio popolo Israele, il popolo unico, unico, echad. Quindi questo è il 13 che rappresenta l'unico, che rappresenta l'unione. Questo era esattamente lo che i greci non hanno potuto vedere. E tzadikim, forse, forse, forse era anche questo il problema dei fratelli. Una delle cose che i greci hanno voluto è che ogni ebreo deve prendere il corno del toro e sul corno del toro scrivere, questo era uno dei decreti loro, io non ho parte, chas v'shalom, nel en el Akadosh Baruj de Israel. En li chelek be'Eloi Israel, chas v'shalom. Tra parentesi, perché sul corno del toro? Perché io ho bisogno di scrivere questo sul corno del toro? C'è chi dice che il corno di toro anticamente, oggi quando si vuole dare a bere a un bambino si dà il biberon, no? Il bottiglietta che si compra. Anticamente non c'erano bottiglie, quindi si prendeva il corno delle tori, si faceva un piccolo buco dentro questo corno, un piccolo minuscolo, e con questo bevano, vanno le piccoli bambini, sì? E loro latte, il loro cibo. E c'è chi dice no, queste corni rappresentano le due peccati più gravi del popolo ebraico, il toro, il corno, il vitello di oro, e il secondo, dire maestri, la vendita di Giuseppe. Qual è la vendita di Giuseppe? Perché Yosef HaTzadik, viene rappresentato attraverso il toro, come che dice la Bracha Bechor Shoro Adarlo, come che quando Jacob arriva a Esav, lo dice: io ho un toro, chi è questo toro? Yosef, perché Yosef era l'antidoto di Esav. E io, il Hamor, l'asino, Issachar, quello che studia Torah, Itzon, il popolo ebraico, Yeved, David, Amelech, Shifra, Rut. Abbiamo parlato di tutto questo nelle lezioni scorsi. Questi sono le due peccati, scusa, il vitello d'oro che rappresenta la trasgressione tra noi e la Kadosh Baruch Hu, Shalom, e Giuseppe tra noi e il fratello. Forse, dico forse, il peccato della vendita di Giuseppe era che anche i fratelli non erano pronti a accettare forse che uno era più dell'altro. Ok, Yosef, possiamo dire, forse lui era quello che fu santificato dal padre. Abbiamo già detto, o da Pam, la Torah fu insegnata perché Jacob sapeva che Yosef deve andare a un paese impuro, però negli occhi loro, nella loro rappresentazione, Yosef è diverso, perché ha un vestito diverso. E la Torah che viene insegnata da lui è diversa. Ovvio, abbiamo spiegato, era tutta una preparazione per la sua discesa in Egitto, però comunque loro occhi non l'hanno visto. E per questo, il maestro Giuseppe e le greci rappresenta esattamente la stessa cosa. Perché quando tu prendi l'unico che è il 13 di Akadosh Baruch Hu, che è Shema Yisrael Hashem Echad, e tu lo fai insieme con l'unico di Am Israel, che è Miki Amcha Yisrael Goy Echad, 13 più 13 fa 26, che 26 è l'unico valore di Akadosh Baruch Hu. E questo tzadikim è la vera, vera battaglia con i greci. Sapete qual era il primo decreto? Interessante, il primo decreto che le greci hanno fatto, perché i greci erano furbi come gli egiziani. Il faraone non ha fatto al popolo ebraico essere schiavi in un giorno. All'inizio ha detto: venite aiutare, vi pago stipendio per lavorare, i fare, perché ho bisogno di dipendenti, poveracci, sto da solo, non so che da fare. Era come una richiesta di aiuto. E piano piano, con stipendio, senza stipendio, con schiavitù, e fino a che ne erano schiavi non c'era come uscire dalla storia. Anche i greci. Il primo decreto che hanno fatto era che non si può chiudere la porta della casa. Uno può dire, va bene, immaginiamo che oggi si fa una nuova legge in Italia, non si faranno più perché ci sono tanti ladri, qui. Però diciamo che non c'erano ladri, sì? E si diceva, da oggi in poi non si può chiudere con chiavi la porta. E va bene, che succede? Che succede? Non si chiude con chiavi. Quale rappresenta la porta? La porta rappresenta esattamente questo. La porta rappresenta la separazione. La separazione tra il mio privato e il pubblico. E per questo tzadikim, la menorah viene acceso dove? Viene acceso alla finestra. Viene acceso nel privato, però illumina al pubblico. Voglio dire che anche se tu vuoi aiutare il pubblico, e questo è il nostro lavoro nel fino, dobbiamo aiutare tutte le creazioni, il nostro popolo e anche non il nostro popolo, perché questo è il nostro dovere. Dobbiamo essere questa luce. La luce, la candela, è una cosa speciale. Se tu la metti fuori con il vento, lei si spegne. Però se tu lo involucro con qualcosa, anche se la metti fuori, questa cosa può illuminare. E questo è il compito di ogni ebreo. Dobbiamo separare noi stessi. Dobbiamo santificare noi stessi. Dobbiamo sapere che facciamo il Shabbat, c'è un giorno che è diverso di tutti, e facciamo la Milah, e santifichiamo lo Shchodesh, e anche si fa le mikveh, qualcuno dei decreti d'ora era anche quello che la donna non può andare al mikveh, perché c'è una separazione, Amavdil ben Kodesh Lechol, c'è la separazione da quello che è sacro e da quello che non è sacro, da quello che è santificato, da quello che è positivo, da quello che è negativo. Quando tu sai che c'è una differenza, là puoi andare nel posto più buio e accendere la candela. E non per niente la festa di Hanukkah cade proprio quando le notti sono così lunghe, le notti più lunghe dell'anno abbiamo è la festa di Hanukkah, perché è nel posto più buio, è la impurità più grande, è la libertà, quella libertà che hanno voluto i greci, non chiudere la porta, non c'è differenza, tutti uguali. E in questa impurità, in questa, diciamo, mischiatura di confini, dove le cose già non sono chiare, là nel posto più profondo, nel posto più basso, rimasti sotto 10 tefachim, là si fa la Hanukkah. Tzadikim, la sukkah, per essere kasher, deve avere un misuro minimo di 10 puni, sono 80 centimetri. Se la sukkah è più bassa di 80 centimetri, non è kosher. Rimasti perché? Perché la sukkah rappresenta la presenza divina e la presenza divina non scende sotto 10 tefachim. Però la Hanukkah, vi dico al contrario, secondo la Kabbalah, uno deve cercare di accendere la Hanukkah sotto 10 tefachim, per dire che in un mondo normale basta che HaKadosh Baruch viene sopra 80 centimetri. O quando uno sale all'oscurità, se Hashem lo vuole salvare, deve scendere al posto più basso. E questo è quello che fa Kadosh Baruch Hu. Perché se noi vediamo questa parola Yavan, come viene scritto? Prima la Yud, piccolo punto. Dopo la Vav, la linea diviene più grande. E dopo la Nun diviene così più grande. Così la impurità inizia piccolo e dopo più grande. E più uno dice, inizia, va bene, faccio solo così, solo inizia a fare un po' di cose. E piano, 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 che uno si scende. E come si fa? Al contrario, la santificazione si fa con un punto di luce. Un po' di luce può illuminare tanta, tanta oscurità. Quando noi accetteremo il nostro ruolo, e accetteremo il nostro virtù, e accetteremo che noi non siamo, siamo diversi, e dobbiamo santificare noi stessi, dobbiamo separare noi stessi per poter illuminare l'altro, è ovvio, per l'altro non lo facciamo per noi stessi, per fare la volontà di Hashem. Quando capiamo questo, subito arriverà il Mashiach. Però il problema più grande è che noi non è che non ci crediamo, abbiamo paura di questo ruolo, non siamo pronti, vogliamo la libertà sempre più facile, abbiamo paura, sì, fa un po' paura sapere che tu devi comportarti in un modo diverso, fa un po' paura sapere che tu devi mettere siepi, fa un po' paura che Giuseppe la sua tunica non è liscia, lui nel fine della tunica deve mettere una linea, deve mettere un confine, fa paura. Però non si deve avere paura, perché in questi confini si trova la luce che possa Hashem illuminare tutto Am Israele, che possiamo Bezrat Hashem fare Teshuvah, che possiamo Bezrat Hashem avvicinare a Kadosh Baruch Hu, che possiamo vedere Mashiach Tzidkenu e Bimera Beyamenu Vechen Yi Ratzon Velomar Amen.